Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, unzip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump, unlock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start format.
E benvenuti, ciao a tutti da Marco e Giovanni. Ciao Giovanni.
Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Microonde.
Bene, è un piacere trovarti qui con me in studio. Salutiamo Charlie dall'altra parte che con noi ci aiuta in regia quest'oggi per un problemino alle corde vocali. Ci ha chiamato il suo manager stamattina per chiedere la cortesia di farlo andare in regia perché la corda vocale non andava molto bene. Ma passiamo al tema della giornata, al tema di questa nuova puntata.
Ah, già il tema della giornata, pensavo si potesse cazzeggiare.
Ah, ecco, cazzeggiamo ancora.
No, perché veramente, ecco, io sono arrivato qua pensando, ah bene, ora dietro i controlli, le lucine, no, sono a casa mia. E invece, ecco, mi trovo che parlo, e parlo volentieri ogni tanto, però soprattutto quando non ho i microfoni davanti.
Ma anch'io, cioè in realtà mi sono fatto una ventina di puntate qui con tanta voglia di stare lì dietro in regia, perché stai comodo, la poltrona è comoda, c'è il super gigantesco schermo del Mac. Invece da questa parte, ok, è un po' più bello, però si suda di più.
Diciamo, c'è più adrenalina, quello
sì,
di
l'adrenalina
sicuro.
Di dover improvvisare quando magari arrivi impreparato alla puntata e poi devi cominciare a dire super cazzole come queste in questo momento. Però c'è da dire che oggi abbiamo trovato una sorpresa in studio. Per chi ci ascoltasse e non ci può vedere...
Le tende, parli delle tende?
Sì, le nuove tende insonorizzanti.
Non... Bellissime tende bicolore che ruotano pure, si adattano all'umore, la luce del sole, la temperatura, eccezionale. Ah, ci sono anche sopra.
Ah, infatti, cazzo, non l'avevo visto.
Sono tende che riparano anche dalla polvere. Vabbè, comunque, a parte per le tende.
Comunque, lavoro in più per le signore delle pulizie. Ma ti volevo chiedere, ma tu l'hai mai fatto in uno studio di registrazione, no?
No, io no, purtroppo no, anche perché di solito la gente entra in studio di registrazione è grassa con la barba e quindi...
Nada. E quindi ci ricolleghiamo a sta cazzata per introdurre il tema della giornata, che...
Chissà chi lo sa, no.
No.
Gli assomigliava però.
No. Allora, oggi parliamo un po' di musica suonata in posti strani. C'è gente che fa cose sporche in posti strani, ma c'è anche gente che suona musica in posti strani. E che ne so, posti come tram, posti come balconi di una casa, o posti come, non so, un grande, diciamo, museo a cielo aperto come Pompei.
Sì, infatti, mentre prima parlavamo della puntata, ecco, abbiamo detto, certo, abbiamo parlato tanto di musica, però la musica va fatta in un luogo, e quei luoghi sono cambiati nel corso degli anni, alcuni continuano a stupire, altri ci sono solamente con le nuove tecnologie, e oggi affronteremo un po' questo discorso qua, diremo dov'è che hanno suonato le persone, dei posti un po' strampalati, dei posti che conosciamo bene ma che risultano di grande effetto.
Ci ascoltiamo il primo pezzo, allora.
Sì, primo pezzo.
Cosa abbiamo? Abbiamo questo titolo, guarda, non mi va di nominarlo, però lo devo fare perché è in scaletta, però ci ascoltiamo Pene Negro di Maxim, anzi dei Maxim, con la spada.
È la storia di El Peñe Negro, demone persecutore, quello che ti spinge a fare cose che sai che la pagherai, ma le fai lo stesso. El Peñe Negro, in italiano Pene Nero.
Pene Nero insegue una persona, Pene Nero insegue la mia persona, io allungo il passo, lui accelera il suo cammino. Pene Nero scavalca il cancello, Pene Nero scavalca il mio cancello, io fuggo in casa, lui attraversa il giardino. Pene Nero è sul prato, Pene Nero
cervello, che bello, cervello, che bello, cervello, che bello. Cervello, che bello, cervello, che bello, cervello, che bello.
Concertino dal balconcino. Questa è una cosa famosa per tutti gli studenti di Torino, ma probabilmente anche i più grandi, non lo so, e era un evento che si era diffuso molto, questa idea di suonare la domenica pomeriggio
alle 16
in pieno centro a Torino, via dei Mercanti, appunto dal balconcino di una casa. Leggo qua da un articolo della Stanza, un articolo della stampa che dice «Il cortile non è una discarica», c'era scritto. E allora cos'è? Così un giorno ho detto a Daria, il nostro cortile diventerà un teatro. E da qui che parte la nostra...
Bene, parte da qui la nostra storia, e qui parte anche la storia del balconcino. Come diceva Giovanni, un giorno Maxim Cristan, che è praticamente il chitarrista di questo gruppo, ha detto a sua moglie, dovrebbe essere sua moglie, la sua compagna, Daria, che si fa ora di sto cortiletto di casa, trasformiamolo in un teatro. E quindi è nato il concertino dal balconcino, che devo dire, sono andato 3-4 volte e non ho mai trovato posto. Perché l'orario è alle 16.
Arrivavi tardi, mi sa.
Arrivavo alle 16.30 e 25, era pieno. Cioè tu arrivavi al portone e non riuscivi a entrarci perché c'era veramente il pienone totale.
Eh già, era pieno, tanto che alla fine, dopo innumerevoli lamentele dei condomini, alla fine è stato sospeso, non credo che adesso ci sia più. Non so se per volontà alla fine comune o perché appunto hanno deciso di non avere altre lamentele, quindi...
No, però girano per posti. Stavo vedendo ora sulla loro pagina di Facebook, hanno suonato al Manhattan il 10 aprile e poi gireranno un po' posti vari, come anche il Blue Train, che non conosco. Il Manhattan non lo conosco, non voglio fare pubblicità, però il mio coinquilino ha detto che si mangia una buonissima pizza.
Sì, è vero, confermo. Comunque sicuramente non si fanno limitare dal cambio di posto i nostri Maxim e compagnia Verla.
Comunque mi piace il nome punk lirico.
Punk lirico, infatti anche io sto proprio guardando questo punk lirico che ci avevo scritto qua sotto. Sì, perché infatti sono molto liberi come atteggiamento e si vede, perché a volte trovavi un poeta, a volte trovavi un pittore, a volte trovavi solamente loro che raccontavano dei piccoli aneddoti o
cantavano storie. Anche filastrocche, una volta mi sa che Daria ha raccontato una filastrocca in rima che era fighissima e tutta la gente ha scoppiato a ridere perché giocava sui doppi sensi. Io non mi ricordo benissimo le parole, però era veramente straordinario.
E infatti molto bravi, bella idea del balconcino a domenica pomeriggio quando c'era un bel sole. Andavamo là, perché alla fine il concerto non è solamente il palco, non è solamente il grande evento, è anche il balconcino, raccolto tra le quattro mura del palazzo, come capita spesso nei corti di Torino, no? Alla fine sono tutte uguali queste corti interne.
Ce n'è anche uno fighissimo, un cortiletto bellissimo, infatti sto pensando di organizzarci qualcosa.
Bello, se fai anche te un concertino al balconcino, faccelo sapere.
Ti invito. Ma dici che è il momento del prossimo pezzo?
È il momento del prossimo pezzo.
Però mi dici tu cosa ci ascoltiamo, perché è un, diciamo, qualcosa che mi hai fatto scoprire tu.
Passiamo dal balconcino al tram, in qualche maniera. Simone Graziano, Aleph Trio. Thank you. Questo era Simone Graziano, questo sarà il Jazz Festival del 2016 proprio qua a Torino, perché ricordiamo che lui si esibirà proprio il 25 aprile in occasione di una delle prime date del Jazz Festival, al teatro però, alle 11 di mattina.
Via Antonio Gramsci 4, per essere precisi.
Dico, com'è che si mette un concerto alle 11.30 di mattina? No, vabbè, comunque siamo contenti per Simone Graziano.
Si può svegliare alle 11.30.
Sì, alle 11.30 in effetti è abbastanza... E suonerà come tanti altri jazzisti italiani a questa edizione del 2016, che mi è sembrata già bella carica. Ho visto tanta pubblicità, tanta aspettativa anche sui social. Diciamo che per essere un jazz festival è al passo coi tempi.
Guarda, io non me ne intendo molto di jazz. Forse tu sei quello che, forse nel nostro trio di radio, sei quello che te ne intendi di più. Però mi dicevi che il fatto bello di questo festival è che non è tipo qualcosa di chiuso, una cosa di elite, ma è una cosa che poi meno può abbracciare qualsiasi persona, dal bambino fino al
sì,
cultore del jazz.
È una bella proposta, perché tanti concerti sono comunque in Piazza Castello, spesso gratuiti, o comunque anche per chi passava di lì e non è un intenditore, no? Perché spesso quando si parla di jazz c'è il rischio che rimanga musica per musicisti. E che appunto, sì, io l'ascolto, però perché quello suona nel gruppo dell'amico del cugino. E invece, ecco, no, il Jazz Festival non è così, ha tanti eventi popolari, belli, e visto che parliamo di luoghi, anche dei luoghi molto, molto...
Suggestivi,
infatti,
esatto. parlavi di curiosità suscitata in persone che non sono esperte di jazz come me. Io non sapevo che, per esempio, una volta stavo passeggiando su Via Po, davanti, vicino ai Murazzi, e c'era uno spettacolo di tromba che veniva fatto dal quel locale che è dall'altra parte del Po, di fronte a quel locale che fa a Rumba Mamma. Ora non mi ricordo bene qual è, però c'è sopra a Rumba Mamma, c'era un palazzo, c'era uno che suonava la tromba da lì, nel posto di fronte, il circolo dei canottieri, ed era una cosa fantastica perché veniva proiettato il faro, tipo l'occhio di bue, su uno che suonava. Poi quando suonava l'altro, che era alle spalle, il pubblico si doveva girare perché il suono proveniva dalle spalle e l'occhio di bue veniva puntato su chi suonava.
Bello, scenografico.
Sì.
E anche sulla stessa zona hanno fatto, ogni anno fanno un concerto sulla zattera, e quindi mettono un musicista che sfrutta anche tutto il suono naturale del fiume,
l'eco.
Con l'eco. Molto bello queste, diciamo al crepuscolo, questi concerti sulla zattera. E poi anche le torri, parlavamo prima, no?
Mm-hmm.
Ci sono queste quattro torri che mettono in Piazza Vittorio, con in cima queste torri di una decina di metri, tre o quattro musicisti, e poi suonano come a sfidarsi, diciamo, tra una torre e l'altra, e tutto il pubblico è sotto che balla, e non sembra appunto il pubblico anziano del Jazz Festival
spettacolo
più classico.
Ma erano sopra anche una torre, un bel gruppo famoso di Liverpool qualche tempo fa, qualche
sì,
anno fa.
Sì, può darsi. Sì, io non mi ricordo esattamente, ma...
Sono i Beatles. Burlone. No. Bene, approfittiamo di questo mini scena, diciamo questa gag che abbiamo inscenato, per lanciare il prossimo pezzo dei Beatles. She does, ooh, she does, yes, she does. And if somebody loved me like she does, ooh, she does, yes, she does. First time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love.
she really done with. Ooh, she done with. She done me good. I guess nobody ever really done with. Ooh, she done with. She done me good.
Erano passati quasi 3 anni dall'ultimo concerto dei Beatles, che era datato praticamente il 29 agosto 66, si era chiuso il loro tour del Nord America e i Beatles avevano cercato di sperimentare e diciamo incidere un bel po' di album come Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band o The Beatles, Abbey Road, però non avevano ancora suonato live, erano 3 anni che erano passati e hanno deciso di farlo su un palco montato su...
Da 3 anni non suonavano live?
Sì. Sto leggendo...
Si erano dedicati alla composizione.
Sì, stavano cercando di sperimentare in sala di registrazione, registrare, incidere, bla bla bla, e non suonavano da ben 3 anni.
E poi, quindi hanno deciso di farlo in una maniera un po' inconsueta.
Sì, hanno suonato sul tetto della Apple Records, che praticamente era la loro casa discografica. Hanno registrato lì a Londra e è stato un bel concertino, come quello del balconcino, però fatto su un balconcione, un terrazzone, e c'era gente che cercava di arrampicarsi. Infatti la polizia ha avuto un gran bel da fare per cercare di reprimere, diciamo.
Beh sì, non ce ne voglia Maxim, ma i Beatles erano un po' più di richiamo, ecco.
Sì, diciamo di sì.
Già nel 69. E quindi loro si erano scelti la terrazza, un altro dei nostri luoghi della musica di oggi. In effetti la terrazza, perché no, no? Quando è estate si sta bene. Certo, i vicini possono essere un po' noiosi.
Guarda,
però...
hai parlato di estate, però ti interrompo. Scusami se ti interrompo, perché qua è scritto che l'esibizione è stata fatta in un giovedì di fine gennaio del 1969.
Alla faccia dell'estate.
Ed è, diciamo, passata alla storia come l'ultima dal vivo dei Beatles. Anche se non fu un vero e proprio concerto, perché fu uno show, diciamo, che fu ripreso per 42 minuti. E poi questi 42 minuti, come leggo su questa bella pagina che ho trovato su internet, sono stati sfruttati nel film Let It Be e poi nell'omonimo che fa, diciamo, da eco al loro omonimo album.
E quindi i Beatles suonavano in terrazza, ma c'era qualcuno nello stesso periodo che suonava in posti un po' più grandi.
Un bel po' più grandi.
No, beh,
un po' reggiati
loro. Parliamo dei Pink Floyd, che hanno deciso, non mi ricordo più quando esattamente, negli anni 70, di incidere questo disco a...
Ma credo che siamo proprio nel 69, lo stesso anno.
69?
Te lo controllo subito.
Comunque parliamo di Pompei, che in via del tutto eccezionale fu concessa appunto al gruppo per questo video e audio, che è rimasto poi nella storia della musica.
72, 3 anni dopo.
1972. E se ne riparla perché in questi giorni è stato fatto l'annuncio che Gilmour riproporrà un live a Pompei proprio a luglio di quest'anno per la modica cifra di 300 euro a biglietto, più il 15% della prevendita.
Si va,
e, va bene, però se qualcuno ha ascoltato tutto il live a Pompei originale, forse quei 300 euro è disposto a pagare.
E allora tu li paghi, perché mi hai detto che l'hai ascoltato, ed è un bel trip.
One of these days. We'll be right back.
Pink Floyd a Pompei è anche un documentario che è uscito nel cinema nel 74. E questa idea era nata nel 71, quando Steve Rourke, spero di averlo pronunciato bene, perché io con le pronunce faccio schifo, si era recato in Italia in vacanza con la sua fidanzata.
Ma Steve chi?
Oh, Rourke, con la mia remoscia poi. Era andato a Pompei e poi, diciamo, era andato via da Pompei e aveva perso il suo passaporto. E quindi ha detto, cavolo, ho perso il passaporto, torno a Pompei per ritrovarlo. Nel tentativo di recuperare questo passaporto si reca a Pompei al tramonto, quando più o meno la gente era andata via, e quando poi però Pompei aveva, diciamo, trasformato l'atmosfera in qualcosa di formidabile, e quindi lui ha detto, cavolo, io voglio fare il concerto dei Pink Floyd qui. Poi non so come funziona, però a Napoli penso che si possa fare tutto come in Italia. Si è trovato un'amicizia con il professor Ugo Carputi dell'Università di Napoli e è riuscito a ottenere il permesso di registrare questo concerto.
Ringraziamo il nostro manager, ringraziamo Ugo Carputo che ha concesso in qualche maniera l'utilizzo del posto, e ringraziamo Pink Floyd per aver suonato. Basta ringraziamenti e passiamo al prossimo argomento. Il prossimo argomento in realtà non è proprio un altro argomento, nel senso che noi abbiamo parlato di luoghi più piccoli, più grandi, più magniloquenti o meno, abbiamo parlato di Pompei, ma c'è chi si accontenta in qualche maniera di suonare per strada.
Di un portico.
Un portico, sì. E comunque penso che sia una bella sensazione, un rapporto, diciamo, uno a uno col pubblico, no? Senza niente che ti separi, quindi con
mi
molta...
ricordo che ne avevamo parlato nella puntata con i Frantampè, forse, che hanno suonato spesso per strada e mi dicevano che a loro piaceva suonare per strada perché avere un contatto diretto con piuttosto che avere la separazione che ti rappresenta il palco, che è più rialzato rispetto al pubblico.
Certo.
Avere un contatto anche più vicino dal punto di vista fisico dava loro una carica di energia.
Sì, faccio una piccola parentesi perché mi hai fatto ripensare a una volta che ho visto un concerto al teatro. Era un concerto elettronico con delle proiezioni laser e l'artista era seduto in una sedia in platea proprio nel mezzo al pubblico.
E suonava nel pubblico?
Sì, suonava in platea perché diceva che a lui piaceva di sentire la musica come la stava sentendo il pubblico in quel momento.
Spettacolo.
E vabbè, questo era Robert Henke, ma invece noi quando parlavamo della strada...
Aspetta, ma l'hai visto a Siena?
Sì.
Ah, ho capito, Siena, l'anno scorso, 2014, autunno 2014, esatto, sì. Club to Club, sì. Quella roba lì.
Parlavamo di Portico Quartet, che sono questa formazione nata a Londra o comunque nei dintorni qualche anno fa. Erano piccoli piccoli e adesso suonano in dei festival importanti.
Quanto costa per chiamare i Portico Quartet?
Sono cifre non del tutto pubbliche, diciamo, però ci vogliono diverse migliaia di euro, ecco.
Mentre prima suonavano per strada.
Prima suonavano per qualche euro, poi evidentemente hanno fatto il balzo di qualità. E ci andiamo ad ascoltare Ruins.
Thank you.
Ruins, The Portico Quartet. Suonavano per strada, invece ora calcano palchi, diciamo, abbastanza ben più importanti di un portichino di Via Po, per dirti, per farti un esempio.
Eh sì, però se lo meritavano, secondo me. A un certo punto li ha sentiti qualche produttore discografico, ha detto, ehi, forse qua c'è l'ana.
Mi è piaciuto anche... Mi è piaciuto anche sentire la differenza che c'era da quel video di YouTube che mi ha fatto sentire di un minuto, datato 2010, e questo pezzo qua che è datato 2015. C'è stata una bella differenza, una bella crescita, anche una sensazione, diciamo, un cambiamento abbastanza importante dal punto di vista delle sonorità, che sono un po' più ricercate.
Sicuro, sì, più delicate, e poi anche, sai, con il passaggio alla strumentazione di uno studio vero diventa tutto più, il suono più caldo, più bello, sì.
Certo, ovviamente, confrontare un video registrato con un cellulare con Nokia 3310 e confrontare un brano registrato in studio ce ne vuole, però...
Sì, si sente tanto e chi lo sapeva bene, lo sapevano i ragazzi di una società, non so, non credo sia una società, ormai famosa, che è la Boiler Room.
Sì, ma si sente anche la mancanza dei contatti.
Ah, la mancanza dei contatti, già. Te pensavi. I contatti.
Ma perché non c'è Charlie oggi, che me lo ricorda sempre, quello spauracchio lì.
È lì che ci guarda e ride. I contatti, che problema c'è? Microonde, ci trovate sulla nostra pagina Facebook, potete mettere il like, anche a Onde Quadre.
Anche perché Microonde finirà tra un po' di puntate, ma non morirà.
Cioè, sì, se invece vi è piaciuta tanto la radio, potete anche cercare i Seeker Seeker, Non Solo Poli, Track 01, Track 02.
E tra poco si aprirà una petizione su change.org, sarebbe dal titolo... Vogliamo la seconda stagione di Microonde.
More Microonde. E ci potete anche scrivere la nostra mail, come avete fatto in moltissimi durante durante quest'anno, microondeoq@gmail.com.
E invece non ci sentirete mai suonare in una boiler room.
No, non credo, perché alle boiler room bisogna essere un po' più belli e un po' più bravi di noi per suonarci. E infatti queste boiler room sono idea di qualche anno fa di dei ragazzi che hanno detto, o almeno io penso che abbiano detto, perché ma perché comunque limitare, diciamo, il pubblico di un concerto a 200, 1000, 2000 persone quando puoi farlo vedere al mondo intero? E le boiler room, se per chi non le avesse presenti, sono quegli eventi soprattutto elettronici che hanno come caratteristica chiave il fatto che il DJ sia girato verso il pubblico online e non verso il pubblico fisico che è presente all'evento.
Leggevo nell'intervista che abbiamo letto prima di questa puntata su Soundwall che molte persone hanno chiesto: ma perché la persona che suona è girata fronte camera e dalle spalle al pubblico? Ovviamente la risposta è stata chiara ed è stata anche scontata. Se questo format, questo concept è creato appositamente per il web, come dicevi tu, non puoi mettere di spalle chi suona, perché sarebbe sia un qualcosa di difficile, diciamo, di poco gradevole, e poi sia un atto di non rispetto rispetto a chi ti sta guardando, magari quei milioni di visualizzazioni online che ti guardano di spalle.
No, non ti dà l'idea di essere te, spettatore online, il protagonista. Ti dà l'idea di essere uno che sta facendo il guardone, diciamo, in
sì,
qualche maniera.
Però
no?
Spettatore anche, cioè, nel senso, io sono spettatore di chi è anche spettatore. Del pubblico.
Sì, in qualche maniera sì, è vero.
Perché guarda anche la, diciamo, fronte camera, ci sono anche chi balla.
Però ecco, prima guardavamo un live di Solomon che ci aveva qualcosa come abbastanza, sì, 10 milioni di visualizzazioni, che penso che qualsiasi palco, per quanto grande, non potrà raggiungere. E ci fanno segno da regia che sta per arrivare il brutto tempo.
Davvero?
Sì, infatti sbrighiamoci subito con il prossimo pezzo.
Ci ascoltiamo Paper Trails, Dark Side.
per non sa per con che e non sa.
Paper Trails, questi erano i Dark Side e questo era una Boiler Room, credo, comunque molto ispirata. Guarda, loro...
l'ho scoperta su un set di Pitchfork, che è un festival di musica, forse francese se non sbaglio, non voglio dire una cavolata, in ogni caso non è francese.
Perché... No, non lo so, dicevo.
Ah,
non...
vabbè, io purtroppo ho sempre paura di sbagliare, ora sto controllando su internet e controlliamo subito, vabbè, non controlliamo, ah no, sede principale di Chicago Illinois, vabbè. Comunque l'ho scoperta su internet, su YouTube, mi sono sentito questo set che probabilmente è anche il sottofondo di nella puntata di oggi, se non sbaglio. Comunque mi sono innamorato e ogni volta che studio ascolto questo cavolo di set, solo che ormai, diciamo, lo conosco a memoria, sono 49 minuti e diciamo che devo scoprire orizzonti maggiori, infatti penso che andrò a riascoltarmi le puntate di Microonde nei podcast. Come non abbiamo detto prima, se non l'avete fatto, cliccate nei podcast e andate ad ascoltarvi tutte le nostre puntate. Ma invece ora cosa ci ascoltiamo?
Adesso, visto che parlavamo appunto di elettronica, parlavamo di elettronica, non preoccuparti, parlavamo di elettronica fatta nelle discoteche per il web, adesso parliamo di elettronica fatta in una casa per il web. Una telecamera, pochi soldi, un live streaming e si va. Questo è Time e questa è una gem. Questo era Time, che è un mio conterraneo toscano. Questa era una piccola jam che ha fatto a casa sua e mi è venuta in mente perché è incredibile come appunto con la webcam del computer, un sintetizzatore o anche una chitarra e poco più, al giorno d'oggi si possano vedere poi 20.000 visualizzazioni su YouTube, che già 40 anni fa sarebbe servito di essere appunto un gruppo famoso, no? E adesso basta 50 euro.
Un click.
Incredibile. E vabbè, comunque i gruppi famosi ci sono ancora e infatti parlavamo di Moderat.
Esatto, questo giugno, 14 giugno di quest'anno, Reggio di Venaria live a Torino. Ma anzi, la live a Venaria, però diciamo
a Venaria,
che
sì,
è attaccata a Torino, quindi io la considero Torino. E ora ci ascoltiamo l'ultimo pezzo di giornata, la playlist di Super Ricca di oggi, che si chiude con Eating Hooks. In the forest of my mind. Ero a Berlino un paio di settimane fa, ed era il 1° aprile, ed era appunto uscito il terzo album dei Moderat, e tutta la città era tappezzata di questi enormi, giganteschi poster con scritto Moderat 3.
Ma l'hai riportato a casa uno?
No. E ho provato a staccarlo, ma sai quelli là che sono incollati con quella colla infima, cattiva?
Antipatica, sì.
Sì, quella colla messa con il rullo.
Certo. Che se lo stacchi ti viene via anche il muro.
Esatto, a un certo punto mi si era incollata la mano sul muro. E siamo arrivati alla fine, cavolo.
Siamo arrivati alla fine, sì, alla fine della puntata, anche alla fine della stagione, ci rimane poco più.
Sì,
siamo proprio agli sgoccioli. E per me probabilmente è l'ultima volta ai microfoni, perché insomma l'ultima puntata non credo che toglierò l'onore a Charlie.
No, non ti permettere.
E vabbè, ci salutiamo qua e...
Ti volevo ringraziare per oggi, sono stato molto bene con te qui in puntata.
Anch'io, se vuoi ci possiamo rivedere per un caffè.
Andiamo a fare una birra al baretto. Ci sentiamo la sigla oggi.
Sì, ci sentiamo la sigla, ma prima salutiamo anche il nostro Charlie a regia, che se l'è cavata più che bene.
Grazie.
E salutiamo Vincenzo, che ci segue sempre da casa. E salutiamo...
Ricordiamoci di fare sto report.
Certo, bisogna fare il report CIA, hanno ragione, perché sennò non è legale quella faccenda.
Però memoria, per la prossima puntata lo porteremo.
E poi salutiamo tutti i nostri radioascoltatori.
E boh, diamo l'appuntamento a chi ci segue, a Track 01 se non sbaglio, che è la puntata che viene, cioè dopo Microonde c'è Track 01 se non sbaglio.
In programmazione.
Quindi, buon ascolto, darsi. Chiudete ora Microonde perché vi avrà stancato e ascoltate il programma serio di musica di Radio Underquad.
Ciao!